Buongiorno a tutti. Vorrei pregare prima di cominciare. Abbassiamo il nostro capo. Padre Celeste, ti ringraziamo per questa giornata, perché questa è una giornata dedicata a te. Grazie di averci portati qui tutti insieme per sentire la tua parola. E ti chiediamo il tuo aiuto adesso per aiutarci a sentire veramente la tua parola. Ti chiediamo di aprire la nostra mente affinché possiamo capire che quello che leggiamo, quello che sentiamo è importante, è utile, è concreto ed è vero, che possiamo fidarci di te e della tua parola. Aiutaci, ti preghiamo, nel nome di Cristo. Amen. Amen. Questa mattina avevo pensato di predicare su un tema molto importante e utile, penso, come discernere la volontà di Dio per la nostra vita. Penso che sia un tema molto importante per ognuno di noi. Però ho cambiato idea, predicherò su questo la settimana prossima, Dio volendo, quindi domenica prossima ci chiederemo come fare a capire la volontà di Dio. Ho cambiato idea perché ho sentito questa settimana la notizia tragica, che forse avete sentito anche voi, della la morte del nostro fratello Paul Finch. Molti di noi nella Chiesa conosciamo Paul and Francis Finch. Paul era un pastore e missionario inglese che ha lavorato per 40 anni in Italia per il Signore. E ha lavorato a Padova, a Vicenza, a Ferrara, ed è morto lunedì, è stato investito da un treno. E non conosco i dettagli, ma poco che ho capito sembra che non sia stato un incidente, ecco. Quindi questa è una notizia che suscita molte perplessità per noi cristiani, e ha suscitato perplessità, ho pensato, davanti a un fatto di questo genere che è accaduto a una persona che conoscevo un po', non benissimo, ma ho potuto apprezzare la sua fede, il suo amore per il Signore, ho sentito il bisogno, il desiderio di parlare della grazia di Dio. Penso che in alcune circostanze noi abbiamo bisogno di essere ricordati della grazia di Dio e in particolare delle certezze che abbiamo in Dio. E questa mattina io vorrei parlare delle certezze che abbiamo in Cristo, in particolare la certezza della nostra salvezza, del fatto che se siamo in Cristo, a prescindere di quello che possa accadere, di quello che possiamo fare, abbiamo la certezza della salvezza. E quindi vorrei leggere con voi versetti in Romani capitolo 8, e vi prego di aprire le vostre Bibbie in Romani 8, versetti 28 e 39, 28 a 39. Sono versetti famosi, a volte famosi per un motivo sbagliato, perché parlano di questa famosa dottrina della predestinazione, che suscita tante controversie, però questa mattina a me non interessano le controversie, interessa ricordarci la certezza della salvezza che i cristiani hanno in Cristo e spiegare perché abbiamo questa certezza. Quindi leggiamo versetti nei Romani capitolo 8, versetti 28 alla fine. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato e alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amor di Cristo? sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, noi siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amor di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. A volte, quando veniamo in chiesa regolarmente, come cristiani, sentiamo le verità del Vangelo, e il problema è che le sentiamo talmente spesso che alla fine non ci toccano più. Abbiamo sentito tante volte che Cristo è morto per noi sulla croce, che è risorto, che siamo salvati per fede, che i nostri peccati sono perdonati. Però a volte queste cose possono diventare un po' delle cose astratte, che abbiamo sentito troppo spesso, se è possibile sentire queste cose troppo spesso. Però a volte bisogna svegliarci e pensare, ma a proposito, io credo veramente a queste cose? A proposito, cosa vuol dire che Cristo è morto per me? Quali sono le certezze che io ho? Vogliamo pensare un po' a queste cose? Ed è quello che fa Paolo in questo capitolo 8. E il capitolo 8 della lettera ai Romani è un capitolo scritto per incoraggiare i cristiani e spiegare ai cristiani che se sono veramente in Cristo hanno la certezza della propria salvezza. E questi versetti che ho letto sono proprio il culmine del capitolo. È un riassunto generale. E Paolo dice due grandi verità, sono le due grandi verità che vi voglio ricordare questa mattina. La prima verità è che se siamo in Cristo, come ho già detto, non potremo mai perdere la nostra salvezza. La seconda verità è che il motivo per il quale non perderemo mai la nostra salvezza è perché Dio ci ha scelti. Perché Dio ci ha scelti. Pensiamo a questo secondo punto prima. Dio ci ha scelti, Dio sceglie i suoi. Paolo comincia con questo versetto 28, che è molto conosciuto ma spesso malinteso. Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Cosa sta parlando Paolo? Come fa Paolo a dire che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio? Paolo non sta dicendo che i cristiani avranno una vita facile, non sta dicendo che tutte le cose che accadono nella vita sono cose che possiamo capire secondo la nostra logica. Paolo sta parlando dell'esito della vita, della fine, dell'eternità. Paolo dice che tutte le cose cooperano al bene dei cristiani perché i cristiani vanno da qualche parte, vanno per essere con il Signore. Quindi è in vista del futuro, della fine, della vita eterna, che tutte le cose cooperano al bene dei cristiani. E queste cose di cui parla Paolo sono le sofferenze, sono le prove. È importante capirlo. Quando Paolo dice tutte le cose cooperano al bene dei cristiani, sta pensando proprio alle prove, alle sofferenze. È chiaro, ne sta parlando nel capitolo 8, se guardate il versetto 18, parla delle sofferenze del tempo presente. Oppure nel versetti 23 e 24 parla del fatto che gemmiamo dentro di noi. Quindi quando Paolo dice che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio, sta proprio pensando alle prove, alle difficoltà, alle tragedie. Sta proprio pensando alle cose che logicamente noi penseremmo non possono cooperare al bene dei cristiani. Ovviamente sta parlando di cristiani, sta parlando di persone che amano veramente Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Quindi Paolo dice tutte le cose, qualsiasi cosa, anche le tragedie, anche le sofferenze, cooperano al bene di coloro che sono in Cristo. Perché? Versetto 29. Perché? dopo spiega perché le cose cooperano al bene, e fra qualche minuto vedremo cosa dice. E poi alla fine lo ripete, c'è un parallelo molto interessante da non perdere. Infatti fate una cosa molto interessante, leggete il versetto 28 e poi saltate direttamente al versetto 38, facciamolo insieme. Versetto 28. Sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. 38. Infatti, sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, eccetera, eccetera, potranno separarci dall'amore di Dio. Questo è il parallelo finale, avete capito? Tutte le cose cooperano al bene dei cristiani perché niente e nessuno potrà mai separarci dall'amore di Dio. Questa è la grande domanda che dobbiamo avere. Se noi siamo cristiani, se noi siamo dei cristiani un po' svegli, se ci rendiamo conto che c'è una guerra spirituale dentro di noi, intorno a noi, se ci rendiamo conto che la vita cristiana non è facile, che c'è una guerra spirituale, che prendiamo dei colpi, che c'è Satana, che c'è la nostra natura peccaminosa ancora dentro di noi, la nostra domanda è: quale sarà l'esito delle cose? Dove andremo a finire? Io, dove andrò a finire? Oggi credo, oggi ho fede, oggi sono con il Signore, però dopo, domani, fra 10 anni, quando muoio, dove andrò a finire? Sarò con il Signore? Questa è la domanda importante che ci dobbiamo fare se siamo veramente cristiani e consapevoli della guerra spirituale che c'è intorno a noi. E per i cristiani, per coloro che sono in Cristo, per noi se siamo in Cristo, la risposta di Paolo è chiara. La risposta è sì, saremo salvati, saremo per sempre con il Signore e lo sappiamo perché Dio ci ha scelti. Quello che spiega Paolo nei versetti 29 a 30. Quelli che ha preconosciuti, li ha predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati. Quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati e glorificati. Questa parola di predestinazione è una parola molto utile, perché in predestinazione c'è destinazione. Parla proprio della nostra destinazione, dove stiamo andando. Non parla solo del passato, parla ancora del futuro. E cari fratelli, in questo passo, in questi versetti, Paolo sta dicendo molto semplicemente che è Dio che sceglie coloro che sono salvati e coloro che non sono salvati. Questo è quello che dice Paolo. È Dio che sceglie coloro che sono salvati. Oggi se tu sei in Cristo, oggi se credi, se hai fede in Cristo, sei venuto a Lui, è perché Dio ti ha scelto. Questa è una dottrina che suscita delle perplessità in molti cristiani, che mette a disagio molti cristiani, ci mette a disagio il fatto che Dio scelga le persone. E purtroppo molti cristiani rifiutano di credere a questo fatto, rifiutano di credere che Dio sceglie le persone, Dio sceglie coloro che sono salvati. E con il fatto che rifiutano di credere a questa verità, tolgono, si deprivano di una promessa, di una garanzia che Paolo vuole darci. Perché se noi crediamo che Dio ci ha scelti, o se noi crediamo che l'iniziativa della nostra salvezza è con noi, che noi abbiamo scelto di credere, avremo una visione ben diversa della vita cristiana e avremo delle certezze molto diverse. Purtroppo oggi la maggior parte dei cristiani spiega la predestinazione in questo modo, notando che nel versetto 29 Paolo dice: quelli che ha preconosciuti, li ha predestinati, eccetera, eccetera. Dicono: Dio sapeva in anticipo chi avrebbe creduto o no. No? E siccome Dio sapeva in anticipo, perché Dio sa tutto, sapeva in anticipo chi avrebbe creduto o no. e in questo senso preconosce, conosce in anticipo chi crede e chi non crede, ed in questo senso che siamo predestinati. Tutto qui. Però tocca a noi credere, tocca a noi prendere una decisione. Questa è la spiegazione più generale che sentiamo oggi nel mondo evangelico quando si parla della predestinazione. Questa mattina io vorrei semplicemente spiegare perché questa spiegazione è falsa, non è quello che Paolo dice. E ancora una volta non lo faccio per desiderio di controversie, perché non sono d'umore questa mattina a entrare in controversie, ma perché è proprio questa dottrina della predestinazione che ci dà delle certezze così importanti che non dobbiamo perdere. Quindi questa spiegazione che sentiamo così spesso, Dio sapeva in anticipo chi avrebbe creduto e quindi sa in anticipo e tutto qui, è falsa per quattro motivi. Primo motivo è perché è una banalità. Cioè dire Dio sapeva in anticipo chi avrebbe creduto è una banalità. È chiaro che Dio sa in anticipo, Dio sa tutto. Paolo non scrive per dire delle banalità. Paolo è ispirato dallo Spirito Santo per scrivere, per dire delle cose che non ci verrebbero in mente perché sono complicate, perché sono al di là della nostra comprensione. Quindi il primo motivo è semplicemente questo, l'idea che Dio sa in anticipo chi avrebbe creduto è un'idea banale che non vale la pena essere detta o scritta. Secondo motivo è che l'idea che Dio sapeva in anticipo chi avrebbe creduto è un'idea, è un concetto privo di significato, è un concetto un'idea che non mi dà nessun incoraggiamento. Cioè cerchiamo di essere concreti per un secondo. Cosa me ne importa a me sapere che Dio sapeva in anticipo chi avrebbe creduto o no? Cosa mi importa a me sapere questa cosa? Non mi dà nessuna garanzia, nessuna certezza. Io sono una persona molto concreta, quello che mi interessa è sapere se io sarò salvato. E se voi anche sarete salvati, però pensando a me non interessa sapere che Dio sapeva tutto in anticipo. A me quello che interessa è sapere che io sarò salvato. E sapere che Dio sa in anticipo quello che farò o non farò non mi dà nessuna certezza, nessuna garanzia. Ora Paolo in questo capitolo scrive in un modo pastorale. No? Paolo non scrive queste cose per scioccare, per creare controversie. Paolo scrive queste cose per incoraggiare i credenti, per spiegare ai credenti quale certezze, quale garanzie hanno in Cristo. Quindi l'idea che Dio sapeva in anticipo chi avrebbe creduto è un'idea inutile che non dà nessuna garanzia, che non ha nessun valore pastorale, personale. Il terzo motivo è che quando Paolo dice quelli che ha preconosciuti nella Bibbia, questa parola conoscere, preconoscere, non vuole mai dire semplicemente sapere in anticipo. Quando si applica a Dio, vuole sempre dire amare in modo particolare, scegliere. Amare in modo particolare, scegliere. Ci sono troppi versetti per citarli tutti, posso fare qualche esempio. Per esempio in Genesi 18-19 è scritto che Dio ha conosciuto Abramo. Infatti talmente ovvio che il significato che la Nuova Riveduta ha tradotto Dio ha prescelto Abramo, ma nell'originale dice semplicemente Dio ha conosciuto Abramo. O anche Amos 3:2, solo voi ho conosciuto fra tutti i popoli della terra. 1 Corinzi 8:3, se qualcuno ama il Signore è conosciuto da Lui. E anche qui, due capitoli più avanti, in Romani 11:2, Paolo usa lo stesso verbo. Parlando di Israele, dice Dio non ha ripudiato il suo popolo che ha preconosciuto. Stesso verbo. Quindi quando Paolo dice quelli che ha preconosciuti, sta parlando di persone che Dio ha amato in un modo particolare, che Dio ha scelto. Lo ripete anche per Israele nel capitolo 11. Il quarto e ultimo motivo è che Paolo dice che Dio agisce, non dice semplicemente che Dio sa in anticipo chi crede, chi non crede, ma sta lì a non far niente. È Dio che salva, è Dio che fa tutto. Coloro che ha preconosciuti, li ha predestinati, li ha chiamati, li ha giustificati, li ha glorificati. Sta parlando di chiamata, di trasformazione, di giustificazione, di glorificazione. C'è tutto un processo che Dio compie. Ok? Quindi Paolo non sta dicendo che Dio è lì nella sua eternità, che sa in anticipo cosa farò, cosa non farò, o crederò o non crederò. Dice che Dio ha un processo, questa salvezza è un processo che è compiuto da Dio, da tutta eternità. E come funziona questo processo? Cosa succede quando siamo salvati o quando ci convertiamo, perché usiamo questa parola di conversione? Quello che è successo semplicemente è che è lo Spirito Santo che ci chiama, come dice Paolo qui, in altre parole, apre la nostra mente di modo che noi siamo capaci di vedere e di credere alla verità del Vangelo. No, lo Spirito Santo entra in noi, entra nella persona che Dio ha scelto e questa persona diventa consapevole del proprio peccato, della divinità di Gesù Cristo, della morte di Cristo sulla croce, della verità della Bibbia e quindi questa persona viene a Dio. Lo dice molto bene la conversione di Lidia, no? Atti 16:14. Il Signore le apre il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Non c'era Paolo che parlava, c'era Lidia che aspettava e lo Spirito Santo ha agito in Lidia per aprire la sua mente di modo che lei potesse capire quello che diceva Paolo. E una volta che il Signore ci ha chiamato, una volta che ci ha aperto la mente, noi veniamo a Dio, vogliamo venire a Cristo. No, a volte c'è un dibattito teologico fra certe persone che dicono, che si chiedono se la chiamata di Dio è irresistibile o resistibile. Alcuni dicono, sì sì, lo Spirito Santo agisce in noi, però è comunque possibile resistere, siamo noi che decidiamo se veniamo o no. Però questa è un'idea assurda, perché se lo Spirito Santo apre la nostra mente, se noi capiamo che siamo peccatori, che abbiamo bisogno di perdono, che Cristo è morto per noi, abbiamo voglia di venire. Non abbiamo più voglia di resistere. Lo Spirito Santo cambia la nostra volontà. Siamo noi che scegliamo volontariamente di venire perché capiamo. Perché vediamo. E questo è per quello che nella Bibbia ci sono dei comandamenti, c'è il comandamento di ravvedersi, di pentirsi. No, alcune persone dicono, ma nella Bibbia ci sono tante esortazioni al pentimento, al ravvedimento. Cioè, se fosse impossibile pentirsi, ravvedersi, non avrebbe senso, non avrebbero senso tutti questi comandamenti. Però la Bibbia ci comanda di ravvederci non perché siamo capaci di farlo, ma perché abbiamo il dovere di farlo. Questa è un'idea molto importante da capire. Dio ci chiede di pentirci, di ravvederci, perché è il nostro dovere. Ma ciò non significa che siamo capaci di farlo senza l'intervento dello Spirito Santo. Noi proclamiamo il Vangelo, chiediamo a tutti di ravvedersi, però Dio agisce in certe persone e dà a loro la possibilità di ravvedersi. Questa è una verità molto profonda e se ci pensate, Cristo ha agito nello stesso modo quando ha fatto i suoi miracoli. Non so se avete pensato quante volte Cristo ha chiesto alle persone di fare una cosa impossibile. Per esempio ha detto a Lazzaro, Lazzaro esci, non poteva uscire, era morto. No, eppure era un comandamento. Cristo ha dato un comandamento e ha anche dato il potere di adempiere al comandamento. Lazzaro è uscito. No? O come quando Cristo diceva ai paralitici, alzati. Anche questo era un comandamento, ma un comandamento impossibile. Non si può alzare, è un paralitico. Ma Cristo comandava all'uomo di alzarsi e lo Spirito Santo dava la forza di rispondere a questo comandamento. Ed è così che Dio agisce anche nella vita, anche nel mondo. È così che il Vangelo si diffonde. Noi proclamiamo il Vangelo del pentimento, del ravvedimento, e lo Spirito Santo agisce in alcune persone di modo che possono capire, vedere e venire a Cristo. Il risultato, non entro nei dettagli, ma Paolo lo spiega nei versetti 30, siamo giustificati e trasformati all'immagine di Cristo. Quindi siamo liberati dalla colpevolezza e dalla schiavitù del peccato. Quindi ecco quello che Paolo sta dicendo ai Romani e a noi. Questa mattina, se tu sei in Cristo, non è perché hai scelto, non è perché hai preso una decisione, è perché Dio ti ha scelto. Sì, è vero che tu hai preso una decisione, sì, è vero che un giorno ti sei pentito, hai detto sì, vengo, sì, io credo, però l'hai fatto solo perché lo Spirito Santo è intervenuto in te per aprire la tua mente. Forse non ci hai mai pensato prima, forse non hai mai capito prima, forse se pensi, io sono venuto a Cristo, mi sono convertito il 22 aprile 1998, è perché il 22 aprile 98 lo Spirito Santo è intervenuto in te e ti ha dato la possibilità di capire e di vedere e sei venuto a Dio. Questo è il meccanismo che descrive Paolo. Quindi sì, Dio sceglie le persone. Questo è forse qualcosa che ci mette a disagio. Questo è un mistero, possiamo avere tante domande. Perché una persona piuttosto che un'altra? In realtà, se noi siamo veramente cristiani e se capiamo queste cose, l'unica domanda che abbiamo è perché io? Perché hai scelto me? Che io sono il più terribile, il peggiore dei peccatori. Perché hai scelto me? Io amo moltissimo una battuta di Spurgeon, il grande predicatore inglese del XIX secolo, che ha detto: sono così contento che Dio mi ha scelto prima della fondazione del mondo, perché dopo che sono nato non mi avrebbe mai scelto. Capite la battuta? Dicendo, come mi conosco io, sono talmente un peccatore che francamente, no, dopo che sono nato, quando Dio avrebbe visto tutto quello che ho fatto, non mi avrebbe mai scelto, quindi sono contento che l'abbia fatto prima. È una battuta ovviamente, però la battuta di qualcuno che si sente profondamente indegno, indegno di essere stato scelto, indegno di questa salvezza. E quindi noi apprezziamo questa dottrina se apprezziamo la realtà del nostro peccato. No, come diceva Yuri questa mattina, non possiamo far niente, siamo sterili di noi stessi, non possiamo venire, non possiamo credere, non possiamo pentirci, non possiamo far niente. Però Dio ci ha scelti. Quindi questo vuol dire che la salvezza è fondamentalmente una questione di identità. Essere salvati vuol dire essere scelti per essere trasformati e essere in Cristo. Cioè nell'ultimo giorno, quando saremo tutti davanti a Dio, Dio non ci crederà quello che abbiamo fatto o non fatto, Dio non ci crederà se abbiamo creduto o non creduto, Dio ci crederà, ci chiederà la nostra carta d'identità. Nell'ultimo giorno Dio vorrà vedere la nostra carta d'identità. Tutti gli uomini avranno una carta d'identità sulla quale sarà scritto o Adamo o Cristo. E coloro che hanno la carta d'identità Adamo saranno persi per l'eternità. Coloro che avranno la carta d'identità Cristo, che saranno in Cristo, saranno coperti dal suo sangue, dalla sua giustizia e saranno salvati. Quindi noi non siamo salvati per le nostre opere, anche se la Bibbia dice anche che Dio ci giudicherà per le nostre opere, non sappiamo esattamente come funzionerà, però Dio tiene conto delle nostre opere. Non siamo salvati perché abbiamo la fede. È importante capire questo. Siamo salvati per fede, ma la fede è solo uno strumento come un cacciavite, uno strumento per avvitare una vite, è solo uno strumento, di per sé non serve a niente. La fede è uno strumento, però non siamo salvati perché abbiamo la fede, saremo salvati perché saremo in Cristo, coperto dal suo sangue e trasformato da Lui. Quindi questo è la garanzia, questa è la certezza che abbiamo se siamo in Cristo. Se tu sei in Cristo oggi, ti incoraggio a pensare a questa cosa, a pensare a cosa significa il fatto che sei stato scelto, o sei stata scelta. Cosa vuol dire? Che certezza ti dà? Ne diciamo qualcosa fra qualche minuto. Se tu non sei sicuro di se sei in Cristo o no, forse ti chiederai o ti puoi chiedere, ma come faccio a sapere se sono eletto? Ora, secondo me questa domanda, come faccio a sapere come sono eletto, è una domanda sbagliata, non è una domanda da fare. Perché se uno comincia a chiedere come faccio a sapere come sono eletto, comincia a guardare dentro di sé. E guardarci dentro di noi non è mai una buona idea. Quindi invece di chiederti come faccio a sapere se sono eletto, chiediti semplicemente, credo in Cristo? Tu credi in Gesù Cristo? Tu credi che sei un peccatore? Tu credi che Dio giudicherà il mondo e che sei senza speranza fuori di Cristo? Tu credi che hai bisogno di venire a Cristo per la tua salvezza? Tu credi quello che la Bibbia dice al Vangelo? È questo che ti devi chiedere, bisogna procedere con ordine. Se no, prega il Signore di aprire la tua mente per capire e credere a queste cose. Ora, come dicevo, se ho passato così tanto tempo questa mattina a difendere, a spiegare questa dottrina della predestinazione, non è perché mi piace la teologia, ma perché questa dottrina è indispensabile per capire, per afferrare questa promessa che abbiamo, che la nostra salvezza è certa. Questo è il secondo punto. E questo che Paolo dice nei versetti 31 a 37. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Come facciamo a sapere che Dio è per noi? Beh, perché ci ha scelti. Quindi se Dio ci ha scelti, come facciamo a essere persi? Come facciamo a perdere la propria salvezza? E in questi versetti 31 a 39, Paolo dice in sostanza che niente, nessuno, potrà mai farci perdere la nostra salvezza. Non dice che la vita cristiana sia facile, non dice che possiamo far quello che vogliamo e pensare che saremo salvati anche se non vogliamo ubbidire al Signore, ma Dio dice che Dio ci farà perseverare. Sì, dobbiamo fare la nostra parte, ma Dio ci farà perseverare fino alla fine. E poi io penso che Paolo in particolare dica due cose molto importanti. Dice che ci sono due persone su questa terra, due persone al mondo che non potranno rovinare la nostra salvezza. La prima è Satana e la seconda siamo noi stessi. La prima persona di cui Paolo parla è Satana, anche se non è nominato direttamente. Vedete versetto 38. Né angeli, né principati, né potenze, né altezza, eccetera, potranno farci perdere la nostra salvezza. Cioè Paolo sta dicendo che Satana è più potente di noi. Satana ci può colpire, ci può ferire, ci può fare delle cose sbagliate, ci può fare delle cose terribili, ci può fare peccare, però non potrà separarci dall'amore di Dio. Né angeli, né potenze, non ci rendiamo neanche conto quanto è potente Satana o le sue potenze spirituali. Però Paolo ci dice che neanche loro potranno separarci dall'amore di Dio, rapirci dalla sua mano. Infatti parla anche di Satana nei versetti 34 e 35, quando dice chi li condannerà? No? Chi accuserà, versetto 33, chi accuserà gli eletti di Dio? Sappiamo, perché la Bibbia lo dice, che Satana accusa gli eletti di Dio. Satana ci accusa davanti a Dio, no? Il fatto che Satana ci accusa è un problema perché le sue accuse sono vere. È vero che siamo indegni di essere salvati, no? È vero che pecchiamo tutti i giorni. E quindi il fatto che Satana ci accusi davanti a Dio potrebbe essere un problema. Però Cristo intercede per noi. Ancora una volta sentirete la bellezza, la profondità di queste cose se sentite la realtà del vostro peccato. Se accusate voi stessi nel vostro cuore, vi accusate a volte? Mi chiedo, perché Satana lo fa. Satana dice a Dio, guarda un po' quello lì cosa sta facendo. Guarda quel corrotto come ha vissuto, quello che ha fatto. Guarda quello lì che si dice cristiano che pecca ancora, che fa sempre gli stessi peccati. Guarda quell'idiota cosa ha combinato, come ha rovinato tutto. Guarda un po' cosa ha fatto. È quello che fa Satana, per quanto ci riguarda. Però c'è Cristo che intercede, che dice guarda quello che ho fatto io. Dice al Padre, guarda come ho vissuto io. Guarda la mia vita perfetta. Una vita perfetta. Non sono caduto né all'inizio né alla fine. Dalla nascita fino alla crocifissione non ho peccato. Non sono caduto. Non ho ceduto. La mia vita è stata perfetta. Satana non ha niente da dire. Quindi quando Satana accusa gli eletti di Dio, Cristo è lì che dice, non guardare a quello che ha fatto, guarda quello che ho fatto io sono perfetto. Sono l'uomo perfetto, la donna perfetta che noi saremo una volta, quando Dio tornerà. E per quello che la nostra salvezza, come dicevo, è una questione di identità. Identificazione, perché se Dio cominciasse a guardare quello che abbiamo fatto, anche dopo la nostra conversione, non avremmo nessuna chance di essere salvati. Invece quando Satana o quando il nostro cuore ci accusa, Cristo intercede per noi. Quindi niente potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo, perché quello che interessa a Dio è quello che Cristo ha fatto, è il modo in cui Cristo ha vissuto. È la vita perfetta, senza peccato, di Cristo che ci copre, che ci giustifica. Però c'è un'ultima obiezione, vorrei concludere con questa. Non solo purtroppo oggi nel mondo evangelico molte persone negano la realtà della predestinazione e quindi ci tolgono queste bellissime certezze, però ci sono anche molti nel mondo evangelico che non credono neanche alla certezza della salvezza. Dicono che sia possibile per un cristiano perdere la propria salvezza. In particolare quello che dicono è sì, va bene, d'accordo, è vero che né Satana né gli angeli né un'altra creatura potranno mai separarci dall'amor di Dio. Però noi sì. Alcune persone dicono, in questo brano Paolo non parla di noi. Però se io smetto di credere, però se io commetto un peccato enorme, se rinego Dio, come faccio a sapere che fino alla fine non potrò mai rinnegare Dio o smettere di credere? È vero, oggi credo, ma chi lo sa cosa penserà, cosa crederò, cosa penserò fra un mese o fra un anno? Il pastore John MacArthur ha una bellissima risposta a questa obiezione, ancora una volta è una battuta, però mi piace molto, dice, se è possibile perdere la propria salvezza, come mi conosco io, sono sicuro che la perderò. No, è un po' stesso tipo di battuta che diceva Spurgeon. Se dipende da me, credere o non credere, che chance c'è per me di essere salvato? Penso di aver già risposto a questa obiezione, la nostra salvezza e la nostra identità in Cristo. Però anche Paolo risponde in un modo molto concreto, penso, a questa obiezione, in particolare nel versetto 35, quando dice: chi ci separerà dall'amor di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo? Vedete come Paolo pensa come un pastore. Paolo ha proprio un cuore pastorale ed è una persona molto concreta. Quindi qui non dice tu non smetterai mai di credere, piuttosto enumera tutte le cose che potrebbero condurci a non credere più, o a rinnegare Dio, o a peccare. La tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo. Paolo vuole essere assolutamente sicuro che abbiamo capito bene che un eletto non può perdere la propria salvezza. Quindi dice: anche se tu ti trovi in queste cose, in situazioni di tribolazione, di angoscia, di pericolo, di persecuzione, non sai come reagirai, non sai cosa farai, non sai cosa penserai, ma comunque neanche in queste cose niente potrà separarti dall'amore di Cristo. Quindi né Satana, né le potenze dei cieli, né le circostanze, né il nostro modo di reagire, né quello che facciamo sotto in circostanze difficili, tribolazione, angoscia, persecuzione, niente potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo. Quindi la nostra salvezza è una questione di identità, di identificazione con Cristo. E quindi niente e nessuno potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo, neanche noi stessi. Abbassiamo il nostro capo. Signore, ti ringraziamo per la chiarezza e la profondità della tua parola e ti prego che queste parole che abbiamo sentite questa mattina rimarranno nel nostro cuore, che potremo riflettere su queste parole e forse in particolare in momenti difficili nel futuro, in momenti di angoscia, di persecuzioni, di tribolazione, potremo ricordarci di queste promesse. Signore, ti chiediamo per tutti noi la grazia di non perdere tempo a chiedere domande senza risposte, a capire la profondità della tua sovranità, dei tuoi piani, ma semplicemente di afferrare queste certezze, queste promesse, di godere di queste promesse della nostra vita, di servirti con un cuore leggero e fiducioso e ubbidirti nella nostra vita. Te lo chiediamo nel nostro Salvatore Gesù, con il quale siamo identificati sempre di più ogni giorno. Amen.